tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Blackstone Cherry con Celebrate su Radio Rock alle 9.14 minuti, mercoledì 19 novembre 2025. Io sono Emilio Pappagallo con voi sino alle ore 10 e mi tengono ancora compagnia Maurizio Paniconi, Martina Caronna. Tra pochissimo, subito vi presento il nostro ospite di oggi per il libro della settimana. Dobbiamo dire che il libro della settimana, l'ultimo che abbiamo presentato, ha vinto il Booker Prize, quindi sì. Insomma, dopo averlo presentato da noi,
sì. Quindi,
e credo anche a causa del fatto, grazie al fatto,
certo,
che l'abbiamo presentato qua, quindi questo libro vincerà sicuramente un premio nel giro di pochissimo tempo.
A quante settimane?
Qui a poco. Intanto dal buongiorno a Matteo Nucci che ci ha portato Platone, Una storia d'amore, Feltrinelli. Ciao Matteo, buongiorno, come stai?
Buongiorno,
buongiorno.
Bene.
Allora, innanzitutto devo dire, ti devo ringraziare, l'ho già fatto privatamente, perché mi hai regalato delle ore di puro godimento andandomi a a rituffare nella storia greca che io avevo, insomma, che in qualche modo avevo già incrociato, oltre che a scuola, naturalmente, nel mio percorso universitario con l'esame, commentavo fuori onda col professor Domenico Musti, a Lettere, alla Sapienza, uno dei primissimi esami, quello di storia greca, e ritornare in quel mondo lì è stato veramente un grandissimo piacere, quindi grazie, e assicuro ai nostri amici che vedranno il libro in libreria, che lo cercheranno, che lo compreranno oggi stesso nelle librerie, nei negozi o nei negozi virtuali di libri, consigliamo sempre di andare in qualche libreria indipendente,
sì.
se riuscite, ce ne sono diverse a Roma e molto belle, troveranno un bel tomo, un bel volume, ma devo dire che si legge con una velocità, anche perché tu hai, commentavamo anche a microfoni spenti, hai deciso di dividerlo in brevissimi capitoli che possono anche facilitare la lettura, no Matteo?
Sì, a me non piace leggere libri con capitoli eterni, che stai lì, che a un certo punto vuoi smettere e stai appeso. E così, quello che non mi piace leggere non mi piace neanche scrivere, quindi i capitoli secondo me è meglio che siano brevi.
Senti, la prima domanda che ti devo fare è: quanto è stato complicato realizzare un libro così? Perché parliamo di una... sostanzialmente di una biografia di Platone, che però è un romanzo, cioè si legge come un romanzo, è scritta però in maniera del tutto documentata. Tu hai addirittura messo proprio un apparato critico, delle indicazioni precise, delle fonti che hai utilizzato, quindi è un'opera, mi verrebbe da dire, della vita in qualche modo, e racconti alla fine del libro che ci pensavi dai tempi di Villa Mirafiori, che per chi conosce Lettere, Lingue e Filosofia sa che è la sede distaccata dove c'era appunto filosofia, e quindi è un progetto che va avanti da diversi anni, immagino, che avevi in testa.
Beh, gli anni che passavo a Villa Mirafiori fingendo di studiare, in realtà perché li passavo al bar, in quel giardino meraviglioso, poi quando bisognava studiare sul serio uno si chiudeva a casa. Beh, lì comunque io mi chiedevo, ma cavolo, ma perché non c'è un romanzo che racconta la vita di Platone, perché è una vita straordinaria, no? E dico, lo devo fare io, però insomma... Quello che mi mancava, che insomma in 30 anni poi ho cercato di costruire, era la preparazione di scrittore, più che le fonti, gli aneddoti. Quello insomma te lo puoi studiare, cioè di Platone ci è arrivato tutto quello che ha scritto, ci sono tantissime testimonianze, aneddoti sulla sua vita che possono essere affidabili o meno, ognuno sceglie quello che crede. E la vita di Platone più o meno si può ricostruire, ognuno la può ricostruire a suo modo, però ecco, scrivere un romanzo, perché poi è chiaro, come tu hai detto, ci sono tante cose documentate, ma c'è anche dell'invenzione,
certo,
no? In base a quello che io credo sia stato l'uomo Platone.
Quindi questi 30 anni sono stati un apprendistato per arrivare a questo.
Non è che ho fatto solo questo, Platone, se no mi sarei suicidato.
No, proprio per quello, perché vedo che hai un curriculum, insomma, veramente ampio, poi di racconti, insomma di libri pubblicati. Dico, è stata tutta una preparazione per arrivare a questo?
Beh, come scrittore io questo era proprio il libro che volevo scrivere da quando ero ragazzino, quindi avere gli strumenti letterari, no? Qui ci sono tanti registri stilistici che utilizzo, ecco, quelli non li avevo quando avevo 25 anni, ecco. Però è chiaro che... E ovviamente Platone è un grande scrittore, secondo me, oltre che è un grande filosofo, è un grande scrittore, questo si dimentica, e me lo sono riletto in continuazione in questi decenni ormai, però è evidente che ho pensato e ho fatto, ho scritto molte altre cose senza essere sempre soltanto ossessionato.
Certo, però c'è stata questa cosa dentro di te che insomma prendeva corpo e voleva evidentemente poi venire fuori con un volume del genere. Mi chiedo Feltrinelli che ti ha detto quando gli hai portato, sono stati entusiasti?
Feltrinelli, devo dire che sono grato perché hanno creduto tantissimo in questo libro fin dall'inizio e non mi hanno mai detto no, taglia. Sono stato io che ho tagliato parecchio, pensate un po', era molto più lungo, diciamo, ma non mi hanno chiesto di tagliare o di farlo breve, di farlo in un modo accattivante, no, mi hanno detto fai come ti senti.
Alcune cose, per esempio, che scopriamo, no, leggendo il libro di Matteo Nucci, Platone, Una storia d'amore, riguardano la prima parte, diciamo così, del Platone uomo, quindi il bambino prima, il ragazzo. Tu prima hai detto lui è stato un grande scrittore, lui non arriva subito alla scrittura, o per meglio dire lui voleva fare il poeta, voleva fare altro, e c'è una fase che tu racconti benissimo nel libro, molto travagliata, di scoperta di se stesso, fino all'arrivo poi intorno ai 20 anni alla corte, tra virgolette, di Socrate, che lui aveva già evidentemente visto e conosciuto da Atene, però insomma, e poi la svolta, no, definitiva, dopo, possiamo dire, dopo la morte di Socrate, con la decisione finale di intraprendere poi quel percorso che l'ha portato a scrivere quello che abbiamo di lui.
Lui nasce con un altro nome, innanzitutto si chiamava Aristocle, no? Come il nonno, era un quartogenito di una famiglia molto importante di Atene. Bambino così mingherlino, timidino, però pieno di quella rabbia che hanno i quartogeniti, i terzogeniti che si devono difendere, certo, dai fratelli che gli vogliono togliere ogni spazio, no? E quindi pieno di questa rabbia un po' repressa, finché non incontra molto fortunatamente un maestro di ginnastica bravissimo che gli crea il corpo innanzitutto, ma anche l'anima, perché gli tira fuori questa rabbia, la trasforma in coraggio. Platone fu un atleta, un grande lottatore, vinse anche parecchie gare. E però fu proprio questo maestro, appunto, che aprendogli il torace e le spalle, per l'ampiezza delle spalle, lo soprannominò Platone, no? Il nome destinato all'eternità. E questo Platone quindi si crea nell'animo e nel corpo con grande ambizione, vuole essere sì atleta, lottatore, vincitore delle gare, ma soprattutto vorrebbe vincere come poeta, finché non incontra Socrate è questo filosofo, sappiamo tutti, di strada, che non scrive nulla, no? Parla, dialoga, incontra la gente, chiacchiera, rompe le scatole a tutti. E quindi Platone smette di scrivere, c'è questo aneddoto famosissimo di lui, prende tutte le cose che ha provato a scrivere, liriche, tragedie, va sul Colle delle Muse e picca un focherello, brucia e tutto. Brucia tutto. Ecco. Ricomincia a scrivere solo dopo la morte di Socrate, perché dopo la morte di Socrate dice, beh, qui da una parte bisogna difendere in qualche modo la memoria di quest'uomo che è stato ingiustamente ammazzato dalla democrazia più radicale, ma dall'altra parte bisogna creare una figura di Socrate che riesca a vincere dove Socrate aveva perso, nel tribunale dove era stato condannato. Quindi Platone inizia a costruire un Socrate letterario che sia vincente, e questa è poi l'opera di una vita.
Allora, io ti dico che sono arrivati tantissimi messaggi, qualcuno dice lo sto leggendo, stupendo. Voglio subito rispondere invece a Marco che scrive, che domanda se è accessibile per chi non ha studiato al classico. Assolutamente sì, ragazzi, io addirittura dicevo che secondo me è accessibile anche ai ragazzi che abbiano magari una voglia di approfondire determinate cose, perché è un racconto di vita che è quasi, non dico una favola, insomma, però è una bella storia che secondo me possono leggere tutti, per approfondire chi ama e chi ha fatto questi studi, e invece per conoscerla chi non li ha mai, anche chi è completamente digiuno di questo mondo. Buttatevi tranquilli, leggete e troverete veramente un mondo fantastico. Sentiamo
è
ancora.
È possibile che il suo amore per i cavalli abbia influenzato le sue scelte di vita?
Allora, l'amore per i cavalli di Platone. Tra l'altro, io mentre leggevo il romanzo, mi sono a un certo punto buttato a capofitto. A un certo punto ho rubato, cioè, la mia fidanzata mi voleva uccidere perché le raccontavo di questa scena di Platone a 13 anni che torna a casa e scopre che i suoi due amatissimi cavalli sono stati presi dal figlio del compagno della madre per una passeggiata, e lui impazzisce completamente, quindi c'è questo rapporto molto forte. Lui era stato anche da principio, insomma, aveva anche fatto l'educatore di cavalli, insomma, aveva fatto anche poi il fratellastro, continuò, no, in questa
il fratellastro Antifonte, poi diventa un grande esperto di cavalli, molto più di lui, che in realtà diventa un grande esperto di altro. Beh sì, amava molto i cavalli, e io ho lavorato parecchio immaginando questo rapporto con due cavalli, uno nero e uno bianco, per poi che sono, insomma, gli esemplari di quel mito straordinario che Platone crea per un dialogo letterariamente sublime come il Fedro, no? Quando Platone racconta l'anima come se fosse un carro trainato da due cavalli, uno bianco e uno nero, sì, e guidato da un'auriga. L'auriga è, diciamo, la parte razionale, il cavallo bianco è la parte, quella più nobile dell'animo, quella legata appunto all'ira, all'orgoglio, alla dignità, al coraggio. Il cavallo nero invece è quello riottoso che tende l'anima verso i piaceri più carnali, no? E in questa immagine di questo volo dell'anima in cui i due cavalli si armonizzano con l'auriga. E è un lavoro che viene in mente a Platone proprio dalla realtà, da cavalli che hanno caratteri diversi, e i cavalli che gli lasciò in eredità il padre, uno nero, uno bianco.
E poi sono anche la sua essenza, no? In qualche modo, cioè queste due anime lui le aveva entrambi.
Certo, tutti abbiamo queste tre parti dell'anima, sono come tre parti, e le dobbiamo armonizzare, dobbiamo renderle armoniche e in maniera tale che l'anima, insomma, punti a realizzarsi pienamente, a dare completezza all'essere umano. Questa è un po' l'idea di Platone.
Allora, no? Matteo Nucci, Platone, una storia d'amore, Feltrinelli, lo ripeto per chi me lo sta chiedendo, ripeti autore e titolo per favore. Tra l'altro c'è anche, se vogliamo, ante litteram, c'è anche tantissima, se vogliamo, psicologia, psicoterapia, nel senso che, ecco, per esempio, verrebbe da dire, no? Io mi ricordo che il mio psicoterapeuta aveva Gnotis Auton con una collanina sul collo, la famosa frase del Tempio d'Apollo a Delfi, attribuita a Socrate. Questo Socrate che fu, leggendo il racconto che tu fai di Platone, fu una sorta di figura, di seconda figura genitoriale, o terza, insomma, diciamo di seconda figura genitoriale per un Platone a cui il papà aveva regalato questi due cavalli, ma che muore prestissimo. Lui aveva 3 anni quando muore il padre, quindi poi il rapporto che nasce, no, con Socrate diventa un po' un rapporto padre-figlio, anche per vuoi per differenza d'età.
Certamente, però, come nei classici rapporti con il padre, c'è un momento in cui bisogna superare il padre, no? Ucciderlo da un certo punto di vista e andare avanti. È quello che capita a Platone, appunto, con Socrate, che era un maestro, tra virgolette, particolare, perché insomma era uno... Sì, noi lo tendiamo a renderlo una specie di santo, però anche Socrate aveva i suoi lati, insomma, un po' complicati, no? Non doveva essere proprio semplice avere a che fare con Socrate, ecco. E io credo che Platone abbia anche vissuto delle antipatie nei confronti di quest'uomo, perché insomma, ripeto, veramente, insomma, avere a che fare con Socrate, che diceva sempre di non sapere, però poi alla fine c'era sempre ragione lui, no? Quindi ecco, diciamo.
C'è tra l'altro un pezzo, adesso non voglio spoilerare nulla, anche se naturalmente parliamo di eventi storici, però c'è un pezzo che a me ha colpito tantissimo, che è veramente cinematografico. Io ricordo un Socrate di Rossellini meraviglioso, però insomma pochissime, bisognerebbe fare un film su Platone, fatto bene. C'è una scena meravigliosa quando c'è il processo e poi la morte di Socrate. Fondamentalmente si lascia morire, nel senso che potrebbe scappare, decide di non scappare, no, poi prende e beve la cicuta, in cui c'è proprio una sorta di negazione di Platone, che aveva questo rapporto molto forte con lui, e che alla fine dice: io non lo voglio vedere, non lo va a trovare, non vede, non lo assiste, diciamo, ha una sorta di trauma molto forte. E c'è una scena bellissima in cui lui reincontra il suo vecchio precettore, se non ricordo male, che gli dice: adesso papà, guarda che lui è stato un po' uno stronzo con te, nel senso, non si fa così, ti ha messo in una condizione, no, di dover star male per lui non facendo nulla per questa cosa, cioè adesso poi come si dice la modernità, no, di certe cose, è una cosa che ritorna anche nelle nostre conversazioni di quello che ci capita nella vita, no? È una cosa molto archetipica, se vogliamo, no Matteo?
Assolutamente, io poi sono convinto che non cambia mai niente, quindi io guardo a Platone, Socrate come se fossero uomini che vivono oggi, perché poi i drammi, le angosce, i dolori, le conquiste, le bellezze, i trionfi che viviamo quotidianamente sono sempre gli stessi, no? Gli esseri umani nascono, vivono una vita che, per quanto lunga, è sempre troppo breve, in questa vita, diciamo, cercano un po' di felicità, ecco. E amano, tradiscono, sbagliano, riescono, è la vita di tutti noi. Quindi il rapporto con Socrate racconta proprio questo. Socrate spesso è raccontato da Platone come uno un po' arrogante, uno un po' antipatico, ecco, uno che non era facile. Durante il processo Socrate in fondo poteva salvarsi, è lui che in qualche modo vuole quasi essere ucciso per essere diventare una specie, no, perché a un certo punto durante il processo ateniese funzionava che veniva messa ai voti la condanna e Socrate fu condannato con uno scarto minimo di voti, poi gli fu data, come sempre si dava, la possibilità di proporre una pena alternativa, e Socrate cosa propose come pena alternativa? Di essere mantenuto a vita nel Pritaneo. Ora, il Pritaneo era il luogo dove si riunivano i capi di Stato e dove venivano appunto mantenuti a vita i vincitori dei giochi olimpici. Quindi Socrate propone come pena alternativa una grande gloria, una grande ricompensa, e quindi tutti quanti gli danno addosso e lo condannano a morte con uno scarto molto più grande di voti. E lì è evidente che c'è un'arroganza, una tracotanza che gli merita in qualche modo la condanna, e questo Platone lo racconta, perché Platone, appunto, come dicevi tu prima, poi dopo non va a partecipare all'ultimo giorno di vita di Socrate prima di bere la cicuta, si dà malato, lo racconta lui stesso più tardi, anni più tardi, nel bellissimo dialogo che è il Fedone, si dà malato come i ragazzini che non vogliono andare all'interrogazione, no? Insomma, però era Platone, c'era 27 anni, non è che era un ragazzino, si è dato malato perché era la malattia insopportabile della morte di un uomo, la morte ingiusta di un uomo che in fondo forse si poteva salvare.
Bene, senti, ascoltiamo un po' di musica scelta da te, e, partiamo da Bob Dylan, ci ha portato Springsteen, cose meravigliose. C'è un'attinenza con le cose di cui parliamo oggi, oppure semplicemente perché ti piacevano queste canzoni che hai scelto?
Ma innanzitutto certamente mi piacciono, ma c'è un'attinenza con i tempi che viviamo, che sono poi i tempi che viveva Platone, di grande incertezza, di sgretolamento della democrazia, che Platone racconta benissimo, che sembra raccontare i nostri tempi, perché dice che quando la democrazia si svuota si crea una classe di parassiti che fa politica, pochi oligarchi che detengono il potere economico, il popolo che se ne frega, la strada aperta alla tirannide. Quindi insomma mi sembra che sia molto,
ci siamo. È molto evidente,
ci
siamo perfettamente. Troppo.
Sì. Senti Matteo, ci fermiamo un secondo per la pubblicità, torniamo tra pochissimo con Bob Dylan, Kinds of Freedom, e poi torniamo a chiacchierare di Platone, una storia d'amore. Matteo Nucci con noi in studio quest'oggi.
Radio Rock Podcast.
Far between sundown's finish and midnight's broken toll, we ducked inside the doorways, thunder went crashing as majestic bells of bolts struck shadows in the sounds, seeming to be the chimes of freedom flashing, flashing for the warriors whose strength is not to fight, flashing for the refugees on the unarmed road of flight. And for each and every underdog soldier in the night. And we gazed upon the chimes of freedom flashing through the city's melted furnace. Unexpectedly we watched with faces hidden as the walls were tightening. As the echo of the wedding bells before the blowing rain dissolved into the bells of the lightning. Tolling for the rebel, tolling for the rake, tolling for the luckless, they are abandoned and forsake. Tolling for the outcast, burning constantly at stake. And we gazed upon the chimes of freedom flashing through the mad, mystic hammering of the wild, ripping hail. The sky cracked its palms in naked wonder at the clinging of the church bells blew far into the breeze, leaving only bells of lightning and its thunder. Striking for the gentle, striking for the kind, striking for the guardians and protectors of the mind. And the poet and the painter far behind his rightful time. And we gazed upon the chimes of freedom flashing in the wild cathedral evening. The rain unraveled tales for the disrobed faceless forms of no position. Tolling for the tongues with no place to bring their thoughts, all down in taken for granted situations. Tolling for the deaf and blind, tolling for the mute, for the mistreated mateless mother, the mistitled prostitute, for the misdemeanor outlaw, chained and cheated by pursuit. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. Even though a cloud's white curtain in a far-off corner flared, and the hypnotic splattered mist was slowly lifting, electric light still struck like arrows fired but for the ones condemned to drift or else be kept from drifting. Tolling for the searching ones on their speechless seeking trail, for the lonesome hearted lovers with too personal a tale, and for each unharmful gentle soul misplaced inside a jail. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. Thank you. starry-eyed and laughing as I recall when we were caught, trapped by no track of ours, for they hang suspended. As we listened one last time and we watched with one last look, spellbound and swallowed till the tolling ended. Tolling for the aching whose wounds cannot be nursed, or the countless confused accused misused, strung out ones and worse, and for every hung up person in the whole wide universe. And we gazed upon the chimes of freedom flashing.
Bob Dylan e questi grandi artisti, ci hai portato Dylan, Matteo, ci hai portato Springsteen, tra l'altro qualcuno ci scrive: quando metti Dylan mi fai volare, non è merito mio ma di Matteo Nucci che è il nostro ospite, per parlare di Platone, Una storia d'amore, Feltrinelli, grandi artisti che si sono espressi in maniera molto eloquente con la loro musica. Burning the USA, che dopo ascolteremo, dicevamo, è spesso equivocato come un pezzo, come dire, pro-America,
sì,
nel senso, no,
quasi patriottico,
quasi,
no?
Quasi sì. Innazionale, sì, tra virgolette, e dice tutt'altro invece, racconta tutt'altro.
Grande critica, certamente. Beh, ma insomma, questi due pezzi qui sono pezzi più... che ho pensato proprio per il tempo che viviamo, insomma, di guerre, di orrori, di un imperialismo agli sgoccioli, un colonialismo come vediamo a Gaza, mostruoso, insomma, roba di cui tutti siamo conniventi, sì, noi occidentali, no? Che, roba che mai avrei immaginato di dover vivere.
Di vedere, vero?
E
sì.
Quindi, insomma, che ci siano due americani di quel genere lì che cantano, come tanti altri buoni americani, grazie al cielo, che cantano, insomma, un sogno completamente diverso, ecco, mi sembra fondamentale.
Altro, adesso non voglio fare dei paragoni forzati, però diciamo i grandi artisti poi sono anche, oggi parliamo di Platone, sono anche distinti, no, per grande capacità di dire dei no, e di portare avanti la loro strada nonostante tutto e tutti. In Springsteen, nel film di Springsteen, viene, siccome racconta le sessioni di Nebraska nel 1982, si vede proprio nascere Born in the USA, che prima è possibile riascoltarla, era una canzone praticamente unplugged, completamente diversa, lui l'aveva interpretata così, poi arrivano e gli dicono: ma questa canzone qua spaccherà
è
tutto,
hit.
Cosa che poi ha fatto, metti nel cassetto questo disco e fai un album in cui ci metti questa e poi 9 canzoni che te verrà a te, tanto vendiamo e lui disse no, io faccio questo disco e poi metto nel cassetto Born in the USA, ma faccio questo disco perché lo voglio fare, cioè la capacità anche dell'artista di dire in questo momento ho bisogno di questa cosa, anche per motivi miei personali, però ho bisogno di portare avanti questo progetto. Lo stesso si può dire anche di Platone. Qualcuno dice: state parlando di Platone, che bello, ci sarebbe da passare il pianeta delle idee di Caparezza in tema con l'iperuranio. Qualcun altro dice che Dylan sarebbe comportato come Aristotele. Adesso qua i parallelismi, però effettivamente un po' io non abbiamo lambito questo aspetto. C'era Verdone che diceva: ma la modernità di Dante, ecco, la modernità di Platone, cioè nel senso, al di là della bellissima passeggiata che ci fai fare in quello che è stato il periodo mitico dell'Atene, diciamo a cavallo fra il V e il IV secolo avanti Cristo, il periodo della guerra contro Sparta, però c'è anche qualcosa che, come dicevamo prima, che risuona un po' nelle nostre vite, nella condizione umana in generale, in cui ci si può identificare, Matteo, no?
Ma assolutamente, no, io ripeto quello che dicevo prima, per me io vivo gli antichi, con cui insomma ho a che fare da sempre, come dei miei contemporanei, per me non c'è un tempo storico che li allontana, le loro riflessioni sono in qualche modo metastoriche, eterne potremmo dire, no? Ecco, insomma, Platone cosa ci racconta, per esempio? Platone ci racconta che è un uomo che dedica tutta la sua vita a cercare di creare giustizia, di creare una città bella, ovvero sia una città giusta, per creare le condizioni di una vita felice. Perché Platone dice: la felicità, se possiamo ambire un po' di felicità, si realizza solo nella giustizia. E come si fa a realizzare giustizia? Con la politica. La politica significa occuparsi della polis, della città,
della società.
Platone racconterà alla fine della sua vita: io fin da quando ero ragazzino volevo fare politica. Politica significa sporcarsi le mani, ma Platone lo ripete sempre e lo fa fino all'ultimo giorno della sua vita. Pensate adesso un esempio, ma lui va 3 volte a Siracusa a cercare di, appunto, convincere i tiranni di quelle città a farsi monarchi illuminati per creare, appunto, una città, una costituzione giusta. Non ci riesce, fallisce sempre. Ma lui ci va la prima volta che ha 40 anni, la seconda ha 60 anni e la terza ha 66 anni. 66 anni, 2400 anni fa, erano molti.
Erano importanti.
E andare a Siracusa significava più di 2 settimane di navigazione con un mare
rischi,
molto
certo.
complicato. Quindi è un uomo che fino all'ultimo dice: io sono vecchio, non ce la faccio più, però devo andare, perché non sono un teorico e basta, io sono uno che vuole realizzare giustizia. Questo è quello che ci dice che tutti noi possiamo, e secondo me dobbiamo, sporcarci le mani, perché senza un po' di giustizia non sarà mai possibile un po' di felicità.
Senti, un paio di temi, un paio di curiosità più leggere che metto insieme, mettendo unendo, diciamo così, delle domande dei nostri ascoltatori. Ovviamente, per chi non conosce Platone oppure lo ricorda vagamente dalla scuola, eccetera, la prima cosa che pensi è l'amore platonico. Siccome il tuo il sottotitolo del tuo libro è una storia d'amore, il tema dell'amore comunque va un minimo affrontato, quindi al di là del tema dell'amore platonico, che corrisponde, chiedono i nostri ascoltatori davvero al significato che gli diamo, e questa è una cosa. L'altro tema su cui sono molto curioso i nostri ascoltatori è il tema dell'omosessualità. Anche se qui dobbiamo entrare, secondo me, in un meccanismo legato all'Atene del IV secolo, del III secolo, insomma, comunque a quella diciamo così, società lì, che era un po' diversa da questo punto di vista rispetto alla nostra, evidentemente. Quindi queste due curiosità.
Molto diversa, direi che... Rispetto all'amore platonico, innanzitutto, l'amore platonico non ha niente a che fare con Platone, è una creazione rinascimentale dopo secoli di cristianesimo. Ecco, diciamo, la dimensione in cui ci aggiriamo è una dimensione pre-cristiana, in cui direi, rispetto, qui potremmo parlare molto a lungo, ma per farla breve, quello che era assolutamente diffuso era la bisessualità. Erano tutti bisessuali, senza alcun problema. Tutti gli uomini avevano la loro moglie, ma avevano anche i loro ragazzetti, ma le stesse donne. Pensate a Saffo. Saffo era sposata, poi nel suo Tiaso aveva le sue ragazze che amava. Non c'era un problema, l'amore va dove va, ecco. Dove va, e quello è amore e basta. Poi c'erano gli omosessuali, chi andava solo con i ragazzi, con ragazzi, ragazze, e lì la cosa è un po' più complicata, dipende dalle città. In alcuni, per esempio, Aristofane, grande commediografo, non li tratta granché bene gli omosessuali. Ecco, quindi non è tutto, no, l'ideale che è tutto lì. Ecco, abbastanza più complessa la cosa, però certo c'era una libertà di vivere l'amore, che penso noi, almeno in questo nostro tempo, un po' abbiamo riconquistato, direi. E una fluidità, visto, per usare sì. parole più, diciamo così, dei nostri tempi. Però di fondo Platone, per esempio, che vive degli amori all'inizio anche delle ragazze, ma poi sono soprattutto esclusivamente uomini, e uno in particolare gli ho raccontati gli amori di Platone, il più importante è questo Dione, questo principe siracusano, di cui Platone si innamora a 40 anni nel suo primo viaggio a Siracusa, e che poi diventa, insomma, poi diventa un suo amico, ma con cui cerca di realizzare il sogno di giustizia di cui parlavo prima. E poi ci sono altri ragazzi, come un corinzio molto lascivo, no? Perché i corinzi c'erano sapete, San Paolo ai Corinzi, no? Sì, uno sente sempre questo San Paolo ai Corinzi.
Che bacchetta!
I Corinzi, se sti Corinzi gli davano giù, diciamo, infatti noi li amiamo quando San Paolo li rimprovera, noi siamo tutti dalla parte dei Corinzi. E quindi ho creato questo personaggio, questo Alkis Corinzio, che fa impazzire d'amore Platone, perché è un traditore, è un ineffabile ragazzetto bellissimo, profumato, però terribile, cioè non risparmia i dolori di Platone. E, beh, insomma, l'amore però non è solo per Platone, l'amore Eros, questo possiamo dire, ma non solo per Platone, per i greci in generale. Eros è quella tensione nell'animo umano che ci spinge a cercare l'altro da noi, ma ci spinge anche soprattutto a cercare ciò che veramente amiamo, desideriamo, come appunto la bellezza, la giustizia. Ecco, il supremo bene è la giustizia. Ecco, l'amore è questo motore nell'anima, potremmo chiamarlo passione, la passione totalizzante che ci spinge sì a cercare la persona con cui condividere un sogno, oltre che il corpo, ma anche a cercare l'idea. La passione più forte quindi è la filosofia. Filosofia significa questo, no? Philein, amare, tendere verso, la sofia, la sapienza, la saggezza. E quindi la filosofia delle origini non è quella, il filosofo che sta a casa a scrivere trattati. La filosofia è una cura dell'animo per vivere una vita dignitosa.
C'è infatti sulla copertina del tuo libro la parola greca Eros, no? Quindi al di là dell'amore che noi identifichiamo con una cosa ben precisa, che forse poi porta un po' fuori strada certe volte, no? L'eros inteso come non solo come componente diciamo così sessuale, sensuale, ma anche proprio come componente di passione per le pulsioni umane, no? Verrebbe un po' da dire, no? per voglia di vivere la vita in qualche modo, di conoscere cose, insomma, no? Platone è stata una persona anche molto curiosa, no? Per certi versi, che ha viaggiato, abbiamo raccontato il trauma della morte di Socrate. Lui a un certo punto, dopo che muore Socrate, inizia un viaggio che tu ricostruisci meraviglioso, fra l'altro, perché poi
ma sì, perché noi siamo abituati, dice, sai, è un filosofo, allora non ha viaggiato, oppure se ha viaggiato chi se ne frega dei viaggi che ha fatto, come se un filosofo, un pensatore pensasse i propri pensieri a prescindere dalla vita che fa. È chiaro che noi tutti pensiamo quello che pensiamo perché abbiamo incontrato persone, uomini, donne, abbiamo viaggiato, abbiamo
le esperienze della vita.
Abbiamo formato un pensiero.
Proprio
chiaro,
rispetto a questo,
critica, no?
Matteo, allora, un libro, un progetto di 30 anni, quindi è evidente che ci sia, no, una liaison tra te e Platone. Ma allora, a livello intellettuale si può capire cosa ti lega a lui, ma a livello personale e intimo, cos'è che ti affascina veramente? O cos'è che ritrovi in lui di te?
Ma questo è difficile, perché poi uno proietta magari in quello che ama parti di sé, no? Ecco, quindi insomma, sai, Platone è infinito, quando lo leggi è enormemente complesso, ma non della complessità, della difficoltà, complessità nel senso che è contraddittorio, dice una cosa, ne dice un'altra, quindi tutti noi ci troviamo. C'è un episodio bellissimo dell'ultimo giorno di vita di Platone. Platone si sveglia, sta già male, poi nella sera morirà, e chiama tutti i suoi studenti migliori, gli dice: ho visto un sogno, così si dice in greco ancora oggi, vedere un sogno, ho visto un sogno, c'era questo cigno che svolazzava tra gli alberi qui dell'Accademia, dove lui aveva creato la sua scuola, e tutti i cacciatori che cercavano di metterlo nelle loro reti, e lui riusciva a sfuggire, sempre a sfuggire. E dice: non vi preoccupate, l'interpretazione è chiara, il cigno sono io. Beh, insomma, il cigno sono io, però non è tanto chiaro. Dopo la sua morte gli studenti si sono trovati a condividere l'interpretazione, dicendo, insomma, il cigno a Platone che sfugge alle reti di tutti quelli che vogliono dire questo è Platone. Platone è infinito, non lo puoi intrappolare, non puoi dire questo è Platone. Ognuno c'ha il suo Platone, no? C'è chi ha il Platone matematico, per esempio, e chi ha il Platone erotico, come me. Io trovo soprattutto straordinario il Platone erotico e mi ritrovo in tutte le, insomma, mi proietto me stesso nelle sue teorie erotiche, nella sua abilità di grande scrittore. Poi è un uomo con cui vorrei proprio farmi una passeggiata.
Sì, sarebbe bellissimo. Matteo, tra l'altro mi ricordo anche Socrate. ebbe un sogno, se non ricordo male, che vaticinava tra virgolette l'arrivo di Platone nella sua cerchia, diciamo,
è sempre, no? Come un cigno, ma un questo cigno. È importante perché il cigno è l'animale di Apollo, e Platone nacque il giorno della nascita di Apollo.
Era anche legato a Elena di Troia, il cigno, forse
sì, sbaglio. Sì, certo.
Ho qualche reminiscenza pure io.
Hai buttato dentro
qua e là.
Senti, un'ultima cosa, Matteo, ti volevo chiedere, rileggendo le fonti che hai utilizzato per la realizzazione di questo meraviglioso e preziosissimo libro, racconto spaccato di un mondo e di Platone in particolare, c'è qualche cosa che non ti ricordavi o che non conoscevi proprio, un aneddoto, una curiosità, e che invece ti ha colpito particolarmente e che hai detto no, questa ci deve stare nel libro, questa roba qua, perché è bella, è fondamentale, è importante?
Beh, c'è questo aneddoto che insomma è molto poco considerato. Per tornare al processo di Socrate, quando appunto Socrate viene definitivamente condannato, c'è un racconto secondo il quale Platone avrebbe cercato di prendere la parola per difendere Socrate, e poi venne sommerso dai fischi, dalle urla, dalle grida dell'assemblea. E non so se sia vero o meno, non importa, io l'ho preso come un evento vero della vita di Platone e l'ho raccontato così, perché poi Platone, in questo suo ragionare politico, diciamo, ritorna sempre sulla grande questione della persuasione, del riuscire a persuadere l'assemblea, del riuscire a prendere la parola e convincere gli ascoltatori. Ecco, come fai? Viviamo dei tempi che raccontano proprio questo, no? Ci sono grandi seduttori, grandi persuasori che seducono con la menzogna più... E poi c'è chi invece magari qualche verità ce l'ha in mano, però non riesce a comunicarla, no? Pensa che basti avere in mano una verità per spiatterlarla lì e convincere. No, la verità la devi avere in mano, ma devi anche riuscire a sedurre a quella verità. Devi riuscire a convincere chi ti ascolta che bisogna seguire quel cammino. E questo è il grande sforzo di Platone di tutta la sua vita, di trovare un modo, un politico, un uomo, o una donna, perché poi Platone, attenzione, crede che uomini e donne abbiano pari diritti, certo, e pari doveri. Uomini e donne non differiscono se non per vigore fisico, dice Platone. Infatti l'Accademia, la sua scuola, è aperta a ragazzi e ragazze, questo è importantissimo sempre ricordarlo. E Platone cerca di creare un uomo o una donna, un filosofo o una filosofa, che siano capaci di governare la città, che siano quindi capaci di sedurre i cittadini, di convincerli a un progetto di verità e di giustizia. Questa è la cosa che a me mi infiamma.
Che dovremmo riuscire a riportare nella nostra società, che vedo quanto è difficile cercare di far tornare il senso di giustizia di cui parli tu, che poi secondo me l'amore in realtà racchiude proprio questo, cioè la giustizia. Io penso che sia uno dei più grandi atti d'amore che si può fare in generale per l'umanità, quindi riuscire a riportare questa cosa qua che tu hai detto, poi tra l'altro col parallelo di un filosofo che ha vissuto quanti mila anni fa?
2500, ecco. 1400.
Sarebbe un bello scopo. Magari questo libro però ci può aiutare.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Lo ricordo, Matteo Nucci, Platone, una storia d'amore, il libro della settimana. Lo trovate. Qualcuno chiede se c'è disponibile in ebook.
Sì,
c'è anche l'ebook, quindi se leggete su Kindle lo potete assolutamente scaricare anche in ebook. Tra l'altro sarebbe bello fare un audiolibro di questo libro qua e sentirselo.
Però non lo leggo io, perché me l'hanno. Due li ho letti, due miei libri li ho letti.
Non ti piace?
Devi leggere tutto.
No, è bello, ma è faticosissimo leggere. Questo è un po' lunghetto per leggerlo tutto.
Senti Matteo, telegrafico che stiamo proprio chiudendo, però tempo fa avevo qui un ospite che mise Frank Zappa e poi io gli dissi come si continua musica, aspetta, come si continua dopo Frank Zappa? E a te domando, come si continua dopo Platone? Cioè, cos'hai in cantiere? Che stai preparando?
Ho in cantiere un romanzo, però ambientato nei nostri tempi, e poi un piccolo libro su questioni greche che però risaltano i nostri tempi, in cui venga sottolineata l'importanza dell'oblio invece che della memoria, perché esaltare troppo la memoria porta, soprattutto quando la memoria è di ciò che abbiamo subito, dei mali che abbiamo subito, ci porta a volere solo vendetta. Bisogna anche saper dimenticare i mali che abbiamo subito, questo lo spiegano benissimo i greci. Bisogna dimenticare per ricreare giustizia e evitare la vendetta, il massacro e la riproposizione di mali che sono stati subiti, tipo il genocidio.
Molto contemporaneo.
Bene,
anche
Matteo, sì, allora, grazie. E naturalmente ti aspettiamo a presentare questi altri libri quando usciranno, ma ti aspettiamo anche, indipendentemente, se ti va di tornare, parlare di filosofia, ascoltare musica rock, chiacchierare insieme, ti aspettiamo.
Magari.
Abbraccio aperto. Chiudiamo con quindi Born in the USA, come anticipo, come spoilerato prima, va bene? La versione, diciamo, quella di
classica.
Più classica e più conosciuta dall'album Born in the USA. Grazie a Matteo Nucci.
A voi, grazie.
A presto, torna a trovarci quando vuoi. Ricordatevi, fatevi questo favore, fatevi questo grandissimo regalo. Regalatelo quando vi pare, a Natale, quando volete, alle persone a cui volete bene. Platone, Una storia d'amore, Matteo Nucci, Feltrinelli. Grazie, a domani, ciao.
tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.